rossa, come annunciato andiamo a iniziare l'ultimo capitolo di questa lunga mattinata qui in radio e come annunciato andiamo a parlare di Brasile, di un Brasile però un pochino lontano dall'idea che abbiamo noi di norma del Brasile. Questa mattina presentiamo un libro che si intitola 1970, la tragedia dei desaparecidos brasiliani durante la finale della Coppa del Mondo. Libro firmato da Enrique Schneider, che è qui con noi presente, noi lo ringraziamo tantissimo, insieme a Giacomo, il suo traduttore e curatore dell'opera, insieme a Cristiano che la pubblica per Red Star Press. Allora, Enrique, diciamo, non so quanto sia conosciuto in Italia, da alcuni sì, insomma, ma non probabilmente per molti no. Non è così invece per il Brasile, dove è un giornalista e uno scrittore piuttosto conosciuto, che ha vinto anche diversi premi piuttosto importanti. Io prima di cominciare con il libro, allora chiederei a Enrique una sua breve presentazione per ascoltatori e ascoltatrici e poi andremo a cominciare con questo 1970, data fatidica anche calcistica per quanto ci riguarda, è fatidica anche per il Brasile, però anche per una serie di ragioni piuttosto negative, purtroppo.
Certo. Marco, è un grande piacere, una grande allegria stare qui conversando oggi con as ouvintes, con os ouvintes da Onda Rossa.
È un grande piacere per me essere qui oggi a parlare con voi ascoltatori di Radio Onda Rossa.
E agradeço desde já a atenção generosa das pessoas e também a presença generosa do meu editor na Itália, Cristiano Armati, e o meu tradutor, Giacomo Falcone.
Grazie mille per il vostro ascolto e un grazie anche al mio editore italiano, Cristiano Armati, e al mio traduttore barra interprete, Giacomo Falcone.
Quanto a minha biografia, ela se divide em duas partes muito grandes. A condição de escritor e também a condição de advogado dos movimentos sociais e sindicais.
Relativamente alla mia professione, la mia carriera si divide in due: da una parte c'è lo scrittore, dall'altra parte c'è l'avvocato impegnato in questioni legate ai movimenti sociali del Brasile.
Già sendo sócio di un escritório há 30 anos.
Faccio parte di uno studio di avvocati da 30 anni ormai.
E come a condizione di scrittore è una condizione molto quotidiana, certo? E che si desenvolve quando io saio do escritório.
Il mio stato di scrittore viene fuori quasi tutti i giorni quando esco fuori dal mio ufficio.
E io sono desde sempre un scrittore bastante comprometido con la questão do quotidiano e com as mazelas brasileiras.
Da sempre sono uno scrittore molto molto impegnato con le questioni della quotidianità del Brasile.
Eu tenho alguns são em torno de 10 livros publicados.
Ho quasi 10 libri pubblicati ormai.
E alguns bastante bem vendidos, chama o Grito dos Mudos, por exemplo, que trata da questão da substituição do homem pela máquina.
Il Grido dei Muti è del libro che parla della sostituzione dell'uomo con le macchine ed è uno di quelli che ha più venduto in Brasile.
E che vendeu 8 edizioni.
E sono già state fatte ben 8 edizioni di questo libro.
E agora eu estou escrevendo então uma trilogia, que é a trilogia da ditadura.
Sono invece impegnato adesso nella scrittura di una trilogia della dittatura.
Che fala in principio sobre 3 grandi temi che foram molto molto forti, temas molto forti do periodo da ditadura no Brasil, che si estendeu de 1964 a 1985.
La trilogia parla di un tema molto molto importante del Brasile, del Brasile durante la dittatura, che va dal 64 all'85, quindi più di 20 anni, e questa trilogia ha 3 temi distinti molto importanti.
E são três livros que são independentes entre si e que tratam de três grandes temas: a censura, que está no 70, o exílio, que está no A Solidão do Amanhã, também já publicado no Brasil, e a censura, que está sendo no livro que ainda está sendo escrito.
Quindi in questi tre libri che sono indipendenti tra loro ci sono tre temi fondamentali. Il primo è quello della tortura di cui parla 70, il secondo è il tema dell'esilio del mio nuovo libro che si chiama La solitudine del domani, e poi c'è il terzo sulla censura che deve ancora essere scritto, che è in fase di scrittura.
E o 70, agora terminando para depois, para eu começo a falar e não paro.
ritornando al tema di 70, perché io parlo e non dico nulla.
A 70 venceu o prêmio Paraná de literatura.
Libro 70 ha vinto il premio Paraná di letteratura, che è molto importante in Brasile.
E o 70 fala de uma prisão injusta, certo?
Il tema di questo libro è quello di una carcerazione ingiusta.
E eu recebo este prêmio justamente no momento em que no Paraná estava acontecendo uma prisão injusta.
E quando mi hanno assegnato questo premio, proprio in quel periodo c'era una carcerazione ingiusta proprio a Paraná.
Porque o Lula estava preso no Paraná naquele tempo.
Que, infatti, Lula era proprio prigioniero lì in quel periodo.
Então, a coincidência da arte imitando a vida.
Quindi si tratta di una forte coincidenza tra l'arte e la vita vera.
Allora, 1970 parla di tortura, parla di una detenzione ingiusta, ma parla anche e soprattutto di una detenzione per caso, perché il protagonista del romanzo, come ci racconterai adesso, che si chiama Raul, è una persona senza particolari interessi politici, non è un militante. E però per una serie di ragioni viene arrestato in quanto sospetto militante comunista e viene sottoposto a un regime di detenzione e di tortura per cercare di estrarre informazioni che lui però non può fornire, giusto?
Quando eu falei ainda pouco di una prigione ingiusta, as prisões che aconteceram no periodo da ditadura, todas elas foram injustas.
Nel periodo della dittatura ci sono state solo incarcerazioni ingiuste.
Porque elas eram fundamentalmente a prisão por conta de aprisionar alguém que pensasse diferente do que a ditadura determinava.
Era semplicemente il modo di mettere dentro quelli che la pensavano in modo diverso a quello che veniva detto, affermato dalla ditatura.
E por conta disso, não só o 70, mas todos os três livros da trilogia, eles têm como protagonistas pessoas comuns.
É per questo che non solo 70, ma tutti i tre libri di questa trilogia hanno come protagonisti delle persone comuni.
E que sofrem os efeitos da ditadura.
E che soffrono gli effetti della dittatura.
E, por exemplo, no 70, nós temos o personagem principal, que é o Raul, que é um bancário completamente despolitizado e que em algum momento e que é confundido com um militante que tentou sequestrar na época o cônsul norte-americano em Porto Alegre.
Il personaggio principale Raul è un bancario che non ha nulla di politicizzato, ma che viene scambiato per una delle persone responsabili del tentativo di sequestro del console americano.
E que, por exemplo, e outro personagem também que aparece com muita força nesse livro, sempre com um discurso muito forte, é a mãe do Raul, que está preocupadíssima com o desaparecimento dele e preocupada, inclusive, esse é o paradoxo, preocupada que o filho esteja envolvido com algum movimento de esquerda.
Sim. Né? C'è un altro personaggio molto importante, molto forte, che è quello della madre del protagonista, che se dà una parte cerca di trovare informazioni su di lui, dall'altra parte teme che lui possa essere coinvolto in questioni politiche di sinistra.
Então, todos os três livros, e o 70 é exemplo disso, eles têm, além da questão específica de terem como protagonistas pessoas comuns, todos eles são embasados em fatos que efetivamente aconteceram.
La cosa importante è che in tutti e tre i libri, anche se il protagonista è un personaggio fittizio, tutti i fatti principali sono basati su fatti realmente successi in Brasile.
Isso é muito importante de dizer, justamente por conta de eu conversar muito seguidamente com jovens de 20, 20 e poucos anos, que têm muito pouco conhecimento deste período tão sombrio, certo? E que acham que isso pode ser simplesmente uma criação literária. E eu digo, não, isto efetivamente aconteceu. A tortura aconteceu, a necessidade do exílio aconteceu, a censura aconteceu.
Questo aspetto di avere quindi un personaggio fittizio per fatti veri è molto importante quando vado a parlare con le nuove generazioni, con i ragazzi di 20-25 anni che non hanno idea di che cosa è stato vivere sotto una dittatura, e io posso dire loro: guardate che è successo tutto, c'è stata tortura, c'è stata censura, c'è stato l'esilio. E grazie a questo libro posso fare tutto questo.
È importante il contesto cronologico del libro. Il libro si chiama 1970, è l'anno nella cui estate si giocano i mondiali del Messico, sono gli ultimi mondiali vinti dal Brasile di Pelé, e c'è una relazione in qualche modo fra quello che avviene a livello sportivo, diciamo la richiesta di patriottismo che arriva dalle autorità brasiliane, e quello che poi si abbatte su Raul, ma anche su tante altre persone.
A presenza do futebol neste livro non è gratuita, non è gratuita.
La presenza del calcio in questo libro non è a caso.
Ela è perché o futebol foi muito utilizzato come una formula di propaganda della dittatura.
Il calcio è stato molto sfruttato come metodo di propaganda dalla dittatura.
O periodo mais terrível da ditadura brasileira, che acontece entre 68 e 73.
Il periodo tra il 68 e il 73 è quello peggiore per quanto riguarda la dittatura.
A partir da instauração do ato institucional numero 5
viene infatti creato l'atto istituzionale numero 5
che extinguiu, certo, e diminuiu uma série de direitos humanos, direitos sociais, enfim, direitos constitucionais.
Que tolse tantissimi diritti umani, sociali e costituzionali.
Certo. Este período foi também o período em que Emílio Garrastazu Médici era o presidente da República.
Siamo nella fase sotto il governo Médici, che è stato uno dei più violenti della dittatura.
O mais violento.
Il più violento.
O mais violento. E o Médici que adorava se deixar fotografar assistindo jogos de futebol, justamente na condição de, entre aspas, homem do povo, né?
Lui si faceva spesso fotografare come uomo del popolo, tra virgolette, quando c'erano delle partite importanti.
E há uma história que é bastante comum, que o técnico da seleção brasileira, antes da Copa de 70, chamava-se João Saldanha.
Prima del mondiale del 70 il tecnico del Brasile era Saldanha, e c'è una storia molto molto famosa in Brasile a riguardo.
Sì, che João Saldanha era, depois na condição também jornalista, João Saldanha era comunista.
Lui era anche un giornalista ed era comunista.
O che significava também ser un uomo di molta coraggio.
Quindi essere comunisti a quel tempo nel suo ruolo voleva dire essere uomini con un grande coraggio.
E na época o Médici disse que a seleção brasileira deveria convocar um jogador chamado Dario.
E Médici gli gli disse che era necessario convocare in nazionale un giocatore chiamato Dariu.
E o João Saldanha disse: o Médici pode convocar os seus ministros, né? O presidente Médici vai lá e convoca os seus ministros e eu convoco os meus jogadores.
E a resposta de Saldanha fu: lei pensa convocare i ministri che a convocare i giocatori ci penso io.
Ou seja, isso significou que uma semana depois, João Saldanha não era mais o técnico da seleção brasileira.
Naturalmente, uma semana dopo, lui não era più il tecnico del Brasile.
Então, o futebol foi muito utilizado, inclusive a Copa do Mundo de 70 foi utilizado como um meio de propaganda da ditadura brasileira, como na verdade, muito seguidamente, o esporte pode também ser utilizado como massa de propaganda das ditaduras.
Sì, quindi sia nel mondiale del 70 sia in altri mondiali lo sport e il calcio sono stati utilizzati come mezzo di propaganda dalle varie dittature.
As bandeirinhas, as músicas,
bandiere, musiche, slogan, il sentimento di appartenenza al Brasile.
Isso tudo foi bastante utilizado entre o futebol. E com o futebol, né, justamente nesse período. E uma das cenas que são narradas no livro é justamente a final da Copa do Mundo de 70 entre Brasil e Itália.
Tra le varie scene che vengono presentate nel libro c'è appunto quella della finale del Mondiale tra Brasile ed Italia.
E che io narro, inclusive, todos os gols.
In cui vengono narrati da un certo punto di vista tutti quanti i gol della partita.
Allora, questo libro secondo me è un libro bellissimo e ovviamente non possiamo proseguire diciamo nella lettura per il consueto problema spoiler, però noi lo consigliamo ovviamente. E per il lettore, per lettori e lettrici italiane, però credo che abbia anche un'altra valenza molto importante, cioè quella di far conoscere in Italia, ma in generale per il pubblico europeo, quello che è successo in Brasile, la presenza di una dittatura militare. A parte diciamo gli addetti ai lavori, i lusofoni, quelli che si occupano di lingua e storia brasiliana, quando pensiamo alle dittature del Sud America, sostanzialmente pensiamo o al Cile o all'Argentina. E credo che la maggior parte delle persone non sia a conoscenza del fatto che in Brasile c'è stata una lunghissima dittatura. E io volevo chiedere proprio a Enrique, che è nato con la dittatura, perché è nato un anno prima dell'avvento dei militari, come è stato possibile che questa dittatura, che è durata più di 20 anni, dal 64 al 1985, in qualche modo sia riuscita a nascondere se stessa? È un problema di come ci si è posti? C'è stata minore violenza rispetto all'Argentina o al Cile? Come si può spiegare questa cosa?
Talvez porque sim, a ditadura chilena e a ditadura argentina tenham matado mais.
Forse il punto principale è stato che la dittatura cilena e quella argentina hanno fatto più morti.
E também pelo fato de que tanto Chile como Argentina enfrentaram seus mortos, enfrentaram mais adiante este fantasma.
E anche per il fatto che tutte e due le dittature hanno fatto i conti con questo fantasma.
Na Argentina, a Argentina colocou na prisão os ex-presidentes Rafael Videla, Galtieri e Massera.
In Argentina, mettendo in carcere gli ex presidenti come Videla, Massera e Galtieri.
Pinochet também foi encarcerado.
E lo stesso successo a Pinochet.
E no Brasil, ao contrário, nós tivemos aquela... eu brinco que a gente trabalhou com uma lógica de que, bom, agora nós temos de uma democracia e está tudo bem, e deixa assim, vamos virar a página.
In Brasile è stato fatto l'opposto, cioè ci siamo detti ok, adesso siamo in democrazia, va tutto bene, voltiamo pagina, punto.
E eu como um bom escritor e também como um bom leitor, eu digo que a gente, para virar a página, a gente precisa primeiro lê-la.
Io da buon scrittore e da buon lettore dico che prima di voltare una pagina è necessario leggerla.
Então a gente tem justamente esta questão da que a ditadura foi pouco ela houve pouco debate com relação a esta questão da ditadura, inclusive no próprio Brasil, justamente no sentido de deixa assim, né?
Quindi c'è stato poco dibattito in Brasile e fuori sulla questione della dittatura perché si è preferito lasciare le cose come stavano senza approfondire il discorso.
Tanto è assim che ha un grande giornale brasileiro, né, che dice che no Brasil nós não tivemos ditadura, ma sim uma dita branda.
C'è un grande giornale brasiliano che ha detto che non c'è stata una dittatura in Brasile, ma una ditta lieve, quindi qualcosa di non così importante come una dittatura.
Então não só essa questão da ditadura brasileira, ela é muito pouco conhecida no pelo público europeu, como ela de alguma maneira ela é pouco conhecida pelo próprio público brasileiro.
Quindi sì, è vero che dal punto di vista europeo si tratta di una dittatura poco nota, ma lo stesso avviene in Brasile. Anche dentro il Brasile non si sa molto di quello che è successo.
E questa foi uma das razões que me levou inclusive a escrever o 70.
Ed è stato questo uno dei motivi che mi ha portato a scrivere 70.
Ou seja, a necessidade de falar sobre este período.
La necessità di parlare di questo periodo.
E falar de uma maneira, entre aspas, palatável, uma maneira tranquila, uma maneira. Porque os livros têm história, certo? Ele é um livro que pode ser lido, ele não é simplesmente um discurso, ele não é um panfleto, certo? Justamente no sentido de conseguir, de que eu busco fazer com que ele possa ser lido pelo leitor mais ou menos comum.
Sim, e ho scritto il libro scegliendo un approccio che potesse andare bene, tra virgolette, a tutti i gusti, quindi un'opera che possa essere letta da tutta la popolazione a vari livelli.
Então foram dois os grandes motivos que me levaram a escrever o 70 e posteriormente a escrever a trilogia.
Sono due motivi quindi che mi hanno spinto a scrivere prima questo primo libro e poi dopo il resto della trilogia.
Che sono a necessità di parlare sobre o assunto,
la necessità di parlare di questo tema
e o medo
e la paura.
Por conta de que nas manifestações de rua que aconteceram em 2013, 2014 e que culminaram com o golpe de Estado da presidenta Dilma Rousseff.
Sì, la paura perché nelle manifestazioni di strada che ci furono tra il 2013 e il 2014 che portarono ad un colpo di Stato, quello di Dilma Rousseff,
nós vimos muitos jovens indo à rua portando cartazes celebrando a volta da celebrando ou pedindo a volta da ditadura.
In quelle manifestazioni si vedevano molti cartelli di giovani con scritte inneggianti al ritorno della dittatura.
Dizendo na ditadura que era bom, o erro da ditadura foi não ter matado todos os comunistas.
C'era scritto dopo che era stata una buona dittatura e che l'unico errore era stato quello di non uccidere tutti i comunisti.
Ou seja, a juventude indo para a rua, jovens indo para a rua para pedir a volta de um regime onde eles não poderiam mais ir para a rua.
Giovani che vanno in strada a chiedere il ritorno di un regime con il quale non potrebbero mai scendere in strada.
Então foram esses dois motivos juntos que me fizeram então escrever o 70 e a trilogia.
Sono stati questi due motivi insieme a spingermi quindi a scrivere il primo libro di questa trilogia.
Allora, l'ultima cosa che volevo chiedere a Enrique, la volevo chiedere all'Enrique avvocato, non all'Enrique scrittore, e quella pagina di storia che tu hai scritto e raccontato nel tuo libro, anche in considerazione di quello che ci dicevi sul golpe del 2014, ma anche molto più recentemente con le scene che abbiamo visto a Brasilia solo pochi mesi fa. Possiamo considerarla una pagina che è comunque chiusa e quando vediamo delle scene come quelle di Brasilia, come dire, vediamo del folklore brutto, ma del folklore, oppure è una pagina che si potrebbe ancora riaprire?
A democracia é um processo de construção contínua.
La democrazia è un processo in continua costruzione.
E que a gente não pode simplesmente dizer, agora a gente tem democracia e pronto, né?
Non si può dire, ecco, ora c'è la democrazia, basta.
E nós temos hoje no Brasil um país muito dividido.
Il Brasile di oggi è un paese molto diviso.
Nós tivemos a vitória do Lula com 60 milhões de votos, mas nós tivemos ainda um crápula chamado Jair Bolsonaro que teve 58 milhões de votos.
La vittoria di Lula su Bolsonaro è stata per 60 milioni di voti contro 58.
É, deu contra 58 de alguém que se manifestou sempre racista, homofóbico, misógino, machista.
Stiamo parlando di un personaggio, quello di Bolsonaro, che è sempre stato machista, omofobico, razzista.
Misogino.
E misogino. Misogino,
certo. E che fez una parte desses 58 milioni di voti, non apesar desses preconceitos, ma sim por conta desses próprios preconceitos.
E che ha preso una fetta di questi 58 milioni di voti, nonostante quello che è e quello che ha fatto, ma per quello che è e per quello che ha fatto.
Ou seja, o eleitor si enxergou ali também.
Il suo elettore è come lui.
Então, isso nós temos no Brasil com bastante força hoje. Então,
e questo è un aspetto che è molto forte nel Brasile oggi.
Ma io acho, per esempio, noi abbiamo ora as instituições funzionando con mais forza.
Ora le nostre istituzioni stanno lavorando con più forza.
E io acho che il governo sta tendo coragem di tomar as providências necessárias.
E penso che l'attuale governo Lula si sta prendendo il coraggio di fare delle decisioni forti, ma che devono essere fatte.
Também con il cuidado necessario.
Ma con tutta l'attenzione e la cura necessaria prima di prenderle.
Então, por exemplo, nós temos,
facciamo
nós
un esempio.
Já os fatos que acho que aqui na Europa si ficou sabendo no 8 de janeiro. Da invasão do Congresso, tentativa di invasione del Palazzo.
L'8 gennaio avete visto tutti quanti l'invasione del Congresso brasiliano.
E che non furono considerate come manifestazioni popolari, ma sim come una tentativa di golpe di Stato e che acabaram culminando con la prisione di molte persone.
E non è stata una semplice manifestazione popolare, ma è stato un tentativo di colpo di Stato che ha portato all'incarcerazione di molte persone.
Persone che ainda oggi sono prese.
Gente che sono sempre in carcere.
E che vão ser julgadas.
E che devono ancora andare a giudizio.
E che devono essere condenate. Depois de um processo em que lhe seja garantido a ampla defesa e o contraditório.
E que, però, devono essere sottoposte ad un processo in cui possano avere una giusta difesa ed un giusto contraddittorio, ma devono essere condannate.
E eu acho que isto tem um caráter pedagógico.
E tutta questa situazione penso che abbia un carattere pedagogico.
Por conta da necessidade da manutenção do Estado democrático e di direito.
Perché è molto importante il mantenimento dello Stato democratico di diritto.
Benissimo, allora io vi ringrazio moltissimo, ringrazio Enrico, ringrazio Giacomo, ringrazio Cristiano, ricordo il titolo del libro che è 1970, Enrico Schneider, la presentazione a Roma c'è già stata nella giornata di ieri, ce ne sarà però una fra poco a Bologna, visto che siamo comunque presenti sul World Wide Web, se ci ricordate per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici emiliane che sappiamo ci sentono quando vi vedete questo pomeriggio, così possiamo dare l'appuntamento per chi ci sente da oltre l'Appennino.
Certo, siamo a Bologna, a Fermento in Villa, alle ore 19.
Benissimo, grazie ancora e aspettiamo la pubblicazione della seconda puntata a questo punto della trilogia.
Grazie mille. E è tutto. E questo è tutto il mio italiano.
Ma molto meglio di tanti altri. Non ti credere.
Grazie mille.